I giochi dell'armonia presenta
Le beatitudini evangeliche. La legge dei liberi.
Sono i 9 comandamenti, ma se noi non abbiamo il cuore aperto allo Spirito Santo, sembreranno sciocchezze, ma guardi, essere poveri, essere miti, essere misericordiosi, non sembra una cosa che ci porti al successo. Se non abbiamo il cuore aperto e se non abbiamo lo stato bene, quella consolazione dello Spirito Santo che è la salvezza, non si capisce questo. Questa è la legge per quelli che sono stati salvati e hanno aperto il suo cuore alla salvezza. Questa è la legge dei liberi, con quella libertà dello Spirito Santo.
Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente e benvenuto a Don Fabio Rosini.
Bentrovati.
Terzo appuntamento dedicato alle beatitudini. Oggi protagonista la terza beatitudine. Beati i miti perché avranno in eredità la terra.
Ecco, come al solito noi abbiamo tre parti in questa beatitudine come nelle altre. Ricordiamo sempre che la prima è la parte che viene ripetuta in ogni beatitudine ed è questa essere felici, beati. È la gioia, ma è una gioia sapiente, è la gioia di chi sa vivere, perché la etimologia della parola makarios vuol dire proprio colui che sa entrare nel tempo, sa vivere, è una gioia piena, è una persona che ha un cuore luminoso, sa entrare nell'esistenza. Ecco, chi sono questi sapienti, saggi, felici, che entrano in questa sapienza che non è di questo mondo, che non è una sapienza normale, questo è un dono di Dio che viene dall'alto? Ecco, questa volta sono i miti, noi traduciamo miti. E la parola è giusta, già da sola in italiano significa quello che dobbiamo trovare, però il termine praius in greco cosa vuol dire? Tecnicamente alla lettera vuol dire dolce, uno che ha un atteggiamento che ha un sapore gentile, dolce, fondamentalmente senza violenza. Il mite è la caratteristica di qualcuno che non reagisce male a una situazione dura. Allora, una persona sta così in mezzo a tante altre, fa delle cose, è mite per come cammina, per come parla, per come, non so, sceglie, ma poco. Non sono queste le situazioni che certamente riveleranno la mitezza di una persona. Per vedere la mitezza bisogna avere uno stato di scontro, cioè bisogna vedere come uno reagisce a un'aggressione. Il verbo, infatti, che c'è sotto a questo termine è l'atto di dolcificare, cioè c'è una cosa che è amara e si dolcifica questa cosa qui, si dolcifica questa amarezza. Allora sarebbe qualcuno che reagisce a una cosa amara in maniera buona, costruttiva, in una maniera non violenta. Però soprattutto, ripetiamo, è una caratteristica non tanto di qualcosa che si fa, ma di qualcosa che non si fa. Questo termine mite però è un po' interessante, perché innanzitutto va notato, viene 3 volte nel Nuovo Testamento riferito al Signore Gesù. Lui è il mite che entra a Gerusalemme cavalcando un puledro d'asina in Matteo 21,5, ma soprattutto lui lo dice di se stesso in Matteo 11,29. Dice che sono venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Ancora avremo San Paolo che nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 18 dice vi esorto per la mitezza di Cristo. Beh, non ci sono altrettanti aggettivi detti di Gesù così come questo aggettivo, per cui è la sua caratteristica più denotata nel Nuovo Testamento. Il Signore Gesù è mite. Quando abbiamo conosciuto la sua mitezza? Nel momento della violenza. Il mite è quello che in caso di scontro reagisce in maniera calma, accogliente, misericordiosa, benevola, non risponde al male con il male. Ancora è interessante notare che nella traduzione greca della Bibbia, la cosiddetta 70, il termine praius, che qui viene usato da Matteo, è usato per tradurre un termine anau, che vuol dire povero. È infatti quello che non ha le armi per reagire. È il povero che viene oppresso e che non può rispondere. Infatti è quello che non può reagire. È quello che non sarà mai all'altezza dell'aggressione di un potente, di un cattivo armato. Ecco, è il termine che in Israele viene usato per coloro che non avevano proprietà terriere, e qui iniziamo a essere sorpresi, perché iniziamo a vedere che proprio di terra parlerà questa beatitudine. Coloro che non avevano una loro propria eredità terriera. E ancora qui, sempre di più, ci avviciniamo alla terza parte della beatitudine. Il Salmo 37 in realtà cita proprio questa beatitudine. Infatti, mentre delle 8 beatitudini che dovremo vedere in questa nostra avventura, noi abbiamo le altre 7 che sono un dono ex novo della sapienza cristiana, questo termine qui, queste parole qui, sono pressoché identiche nel Salmo 37, che è il Salmo che dice: non ti adirare per gli empi, non ti adirare per i malvagi, e si cadranno come l'erba, come il prato si seccheranno. Invece i miti, dice più avanti, erediteranno la terra. Ecco, allora, è un modo di reagire alle cose senza violenza.
Don Fabio, già nell'Antico Testamento ai miti è promessa in eredità la terra. Ai miti, dunque, a coloro che subiscono passivamente, che reagiscono con dolcezza alle aggressioni, ma già questo atteggiamento a pelle non ci piace, ci sembra un atteggiamento da perdenti, un atteggiamento debole, di debolezza, però è quello necessario per ricevere questa particolare eredità, la terra. Ecco, di che eredità si tratta?
Ma noi pensiamo a qualcuno che a un dato momento riceve per testamento o cose di questo genere un territorio. La terra è lo spazio per cui si combatte. Tutte le battaglie si fanno per il territorio. Esistono vari tipi di territorio, come esistono vari tipi di guerre, però fondamentalmente la guerra più convenzionale, quella che più noi normalmente intendiamo come guerra, è quel tipo di realtà che è lo spazio dove si vive. Bisogna avere una terra. Noi dobbiamo pensare che cos'è la terra. Normalmente è appunto una conquista, una zona che si possiede per diritto, per acquisizione di vario genere. Bene, allora, il termine terra però nella scrittura ha un senso più profondo. La terra è la terra promessa, la terra è la terra di Israele. La terra, molto spesso, quando nei salmi, nei testi, vediamo ti lodi tutta la terra, noi crediamo che si faccia riferimento al mondo intero, ma questo è vero talvolta, cioè talvolta è così, talvolta invece si fa riferimento al popolo di Israele che vive su una terra che è la terra di Israele, è la terra santa. ma ancor più interessante è la cosa che viene detta di questa terra: si avrà in eredità. Ecco, questo termine è veramente specifico. Mentre noi pensiamo, come abbiamo già detto, a qualche cosa di acquisito tramite testamento o simili, no, l'eredità è un termine ben preciso nell'Antico Testamento e fa riferimento alla spartizione della terra promessa nella conquista di Giosuè. Quando Giosuè guida il popolo alla conquista della terra promessa, le 12 tribù dovranno dividersi il territorio e ognuno avrà la propria eredità. Già in altri testi compare questo fatto che Dio darà in eredità la terra, cioè qualcosa che come un padre passa al figlio un possesso. Ecco, così sta succedendo con il popolo di Israele rispetto al suo Dio, che gli ha regalato una terra che apparteneva ad altri in realtà. E la conquista della terra promessa è in realtà un'eredità, perché nessuno potrebbe conquistare quella terra se Dio non lo aiutasse. In effetti, quando c'è il momento della battaglia, di tutta l'epopea che appunto è narrata nel libro di Giosuè, quello che succede è che le battaglie sono ben strane. Alcune sono delle liturgie, per esempio la prima, quella con cui si conquista Gerico. Infatti, quella conquista è una conquista che viene solamente in forza del dono di Dio. Ma quella terra, noi sappiamo, si apre sull'essere qualcosa di molto più grande, di essere qualcosa di più profondo, meno banale di un semplice territorio. Di fatto, piano piano, iniziamo a capire che c'è una terra che è il cielo, che è la terra verso cui noi camminiamo, i nuovi cieli e la nuova terra, che già profetizzati da Isaia diventano ciò che viene annunziato, la cosa verso cui noi camminiamo. Ecco che compare una cosa. Compare che questo personaggio, il mite, colui che non reagisce con violenza in un caso di scontro, lui conquisterà il territorio, che è normalmente lo scopo di ogni guerra.
Beati i miti, cioè coloro che reagiscono con dolcezza ad una aggressione motivata dal desiderio di strappare loro una terra, perché riceveranno in eredità un'altra terra. Si tratta di un atteggiamento difficile da comprendere, da accettare. Sembra paradossale se lo applichiamo alla nostra vita quotidiana, alle situazioni che viviamo concretamente. Quindi come fare per capire chi è realmente il mite?
Ecco, il mite non è uno stupido che non riesce a reagire, un imbelle che è schiacciato dai forti e si trova una morale di ripiego per convincersi che lui tutto sommato ha fatto bene. Non è un Don Abbondio che sopravvive alle aggressioni tergiversando e barcamenandosi. No, è una persona che ha una eredità che non vuole perdere. C'è qualche cosa che Dio gli dà, che lui riceve da Dio e che sa che non vale la pena di mettere in gioco. In fondo qui dobbiamo un po' parlare seriamente del peccato dell'ira, di questo moto aggressivo che conosciamo tutti, della violenza che esce da noi, tutti ne conosciamo l'impulso. Che cos'è l'ira? In realtà l'ira è figlia della paura. Cioè l'ira è semplicemente la maniera in cui si rende manifesto qualche cosa che è il terrore di perdere qualche cosa. Ci si sente aggrediti. Tutte le guerre sono preventive, in realtà. E tutte le persone che aggrediscono in realtà concepiscono l'altro come aggressore. In fondo è radicale nell'attitudine dell'ira la mentalità della vittima, la mentalità di chi si sente aggredito. quando gli animali manifestano i segni dell'aggressività, quando un gatto si gonfia è perché è impaurito, quando soffia è perché è impaurito, e così molte persone si gonfiano e soffiano, cioè vivono momenti in cui perdono il controllo di se stessi. Perché? Perché sono di fronte a qualche cosa che va difeso a tutti i costi. Per questo l'ira, l'aggressività, è in realtà una povera parte del nostro essere umano, da non confondere con la propositività, con l'essere decisi, fermamente decisi nel dire le cose buone e giuste che dobbiamo conseguire nella vita. Questo non c'entra niente, questo è un altro tipo di problema. Il problema qui è quando si è oggetto di aggressione, come il Signore Gesù Cristo, che al male non ha risposto con il male, e insultato non ha risposto con oltraggi, come dice la prima lettera di Pietro. Ecco, così il discepolo di Cristo sperimenta una cosa: ha imparato da Cristo a difendere ben altra terra. Lui difende la sua pace, lui difende il suo rapporto con Dio. La terra è il dono, per questo c'è il termine eredità che è molto importante, è il dono del padre. Il padre gli regala la terra, lui riceve da Dio dei doni che con questo atto di violenza lui potrebbe perdere. È molto interessante ricordare una cosa un po' curiosa: Mosè non entra nella terra promessa. È interessante che di lui viene detto che era l'uomo più mite della terra, ma Mosè non entra nella terra promessa. Perché? Perché a un dato momento avrà uno scatto d'ira. Ci sarà il racconto di quando Mosè perde il controllo. Perché? Perché si è adirato con il popolo. E in quel momento cosa succede? Succede che Dio gli dice: tu non entrerai, lui e Aronne, voi non entrerete nella terra promessa. L'ira fa perdere la terra. Noi dobbiamo rovesciare la formulazione della beatitudine e farci una domanda, che forse è una domanda dolorosa: quante cose abbiamo distrutto con l'ira? Quante cose abbiamo perso? Un minuto di ira può distruggere un'amicizia. Un momento di collera incontrollata può distruggere un matrimonio. Un momento in cui non si controlla se stessi e non si valuta ciò che veramente è importante può distruggere un rapporto con un figlio, definitivamente, senza rimedio. Noi perdiamo molte cose con l'ira e perdiamo la nostra terra, perdiamo l'eredità. Non entriamo in ciò che Dio ci destina. Noi da questa beatitudine riceviamo una domanda: quando ci adiriamo, cosa stiamo difendendo? A cosa stiamo dando importanza? La vera domanda è: ne vale la pena? Quante volte chi è pacato nelle risposte non è il debole, è quello più forte. Tantissime volte la realtà è che chi non risponde con violenza è la persona più libera, è la persona che capisce che non vale la pena di perdere un rapporto, di perdere una relazione, di entrare in uno scontro, di stabilire una guerra. Poi perché? Poi per cosa? Ciò che veramente noi dobbiamo anche un pochino sondare è il nostro attaccamento alle cose. Tante volte vale la pena di perderle le cose per guadagnarne di più grandi. Senza ombra di dubbio, qui si parla di una terra che è la terra del cielo, che è una terra invisibile. Sicuramente chi ci aggredisce può strapparci un possesso terreno, ma è questo veramente quello di cui si vive? Alla fin fine noi dobbiamo, senza ombra di dubbio, misurarci col fatto che queste beatitudini ci vogliono aprire alla vita del regno dei cieli, alla vita grande, alla vita dei figli di Dio, alla vita di coloro che puntano alle cose eterne, quelle che nessuno ci può togliere, quelle che valgono veramente. Allora noi siamo in questa beatitudine introdotti in una saggezza profondissima. Ripeto, ci dobbiamo domandare: quante volte abbiamo compromesso cose molto importanti per aver obbedito a quella paura di perdere delle cose, e poi che ci ha fatto diventare irosi, e poi abbiamo trasceso, e poi alla fine ci siamo giocati quanto non andava messo in campo. Invece la mitezza conquista tante cose. La mitezza è capace di conquistare il cuore. La mitezza salva l'amicizia, perché le persone si adirano, ma poi si calmano, e poi ci ripensano, e poi tornano sui loro passi. E se in quel momento non si è detto qualcosa di cui poi bisogna pentirsi, quel momento si può accogliere l'altro. Molto spesso la terra da conquistare è quel fratello da guadagnare di cui parla Matteo 18. Parla fra te solo con il tuo fratello, e se ti ascolta avrai guadagnato il fratello. Non c'è terra più bella del cuore altrui. Non c'è terra più bella del conquistare la pace con qualcuno. Quella è la vera pace.
Ci fermiamo qui. Grazie a Don Fabio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che questo programma va in onda ogni domenica alle 7 del mattino e in replica alle 21. È tutto da Monia Parente. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Porta è Gesù, e chi non entra da questa porta si sbaglia. E come so che la porta vera è Gesù? Come so che questa porta è quella di Gesù? Ma prendi le beatitudini e fa quello che dicono le beatitudini. Sei umile, sei povero, sei mite, sei giusto. Semplicemente è una porta bella, è una porta d'amore, è una porta che non ci inganna. Non è falsa, sempre dice la verità, ma con tenerezza, con amore.
L'armonia mi pare di chiamare alla mente così l'essere in pace con se stesse.
L'armonia è nella condivisione, ecco.
Armonia e bellezza.
Nella Chiesa la varietà, che è una grande ricchezza, si fonde sempre nell'armonia dell'unità.
I giochi dell'armonia. Approfondimento quotidiano di Radio Vaticana Italia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Tutti i giorni alle 7, alle 17:35 e alle 21:00.